ritrovati amici di A Spasso nel Tempo, diamo il benvenuto al professor Bruno Maina dell'Università di Torino. Professore, il popolo ebraico sembra essere uno dei popoli maggiormente perseguitati nel corso della storia umana. Nonostante ciò, nessuno degli atti persecutori ai quali furono sottoposti gli ebrei è, almeno per la mia personale visione della storia, paragonabile all'orrore della Shoah. Un evento storico che ancora oggi fa discutere e divide l'opinione pubblica tra chi giustamente condanna senza se e senza ma e chi invece sembra voler sminuire l'evento dicendo che sì, fu un crimine contro l'umanità, ma non fu l'unico, ci sono altri genocidi dei quali dimentichiamo, dei quali parliamo poco. E volevo sapere qual è la sua opinione su questo argomento. Io personalmente me ne sono fatta una, cioè che è il modo attraverso il quale è stato perpetrato e la finalità che aveva lo sterminio nazista ad aver reso la Shoah un qualcosa di unico rispetto anche ad altri genocidi.
Intanto diciamo che è sempre, come dire, complesso fare una graduatoria dei crimini contro l'umanità. E ovviamente è anche una graduatoria in qualche modo dei genocidi. Il problema, diciamo, scientifico da un lato è quello di provare a definire un genocidio. E indubbiamente la specificità della Shoah, diciamo specificità, quindi non è un genocidio migliore, peggiore, sopra o sotto agli altri genocidi, diciamo la specificità del genocidio della Shoah è che in qualche modo combina a un grado altissimo tutta una serie di elementi a partire dall'intenzionalità. È probabilmente l'unico genocidio dove è il fine è quello del genocidio stesso, cioè non c'è un secondo fine, anche se poi sappiamo che lo sfruttamento della manodopera ebraica è parte dello stesso genocidio. E la dimensione, la modernità, gli strumenti, non che negli altri genocidi non ci siano, i genocidi novecenteschi ovviamente intendo, ma sicuramente appaiono spesso come genocidi che hanno un grado minore o non comprendono pienamente tutti questi elementi. Detto questo, indubbiamente la Shoah, proprio per il suo carattere di fatto, evento che accade nel cuore dell'Europa, e che porta di nuovo al massimo grado quella che è stata una persecuzione secolare, per non dire millenaria, indubbiamente colpisce ancora di più, più che il popolo, parliamo di gruppo ebraico. I gruppi ebraici nei diversi paesi a metà dell'Ottocento, per questi gruppi vengono meno, lo sappiamo, le interdizioni. Parliamo dell'Europa occidentale, naturalmente, le interdizioni che li avevano caratterizzati da mezzo millennio, potremmo dire, e quindi si integrano, si assimilano, direi, e sono cittadini come tutti gli altri. Infatti io sottolineo spesso volutamente che noi dovremmo parlare compiutamente di italiani, ebrei, di francesi, ebrei, di tedeschi, ebrei, non il contrario, perché il contrario, anche se poi lo usiamo tutti, quasi indica una sorta di doppia nazionalità del gruppo ebraico, cioè gli ebrei sarebbero allo stesso tempo alla ricerca di una patria, che è quella di Sion, e la patria nella quale vivono, che è stato all'inizio del Novecento in particolare un forte elemento caratterizzante l'antisemitismo. Insomma, ciò che credo che noi si debba fare oggi all'interno di un quadro di genocidi novecenteschi che sono stati studiati ormai ampiamente, sia nello specifico storico, sia anche in modo comparativo, non è appunto decidere qual è il genocidio peggiore, quanto piuttosto collocare i genocidi come fenomeno all'interno del Novecento, all'interno delle guerre del Novecento a cui sono quasi tutti collegati, e dall'altra parte cogliere le specificità dei diversi genocidi.
Professore, in Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, De Felice ci ha raccontato un quadro storico precedente alle leggi razziali, in cui le comunità ebraiche manifestarono discreto consenso al regime, di come queste comunità furono inizialmente finanziate dallo stesso regime, evidenziando anche la differenza tra il razzismo fascista ideologico e quello tedesco biologico, nonché l'assenza di tendenze antisemite nel fascismo. Ma allora, come siamo arrivati alle leggi razziali? E l'alleanza con Hitler fu inevitabile, come alcuni sostengono, o fu una scelta invece voluta e cercata da Mussolini?
Beh, lei ha posto tutta una serie di questioni non piccole e difficili da sintetizzare. Ci provo molto rapidamente. Il primo elemento che ha sottolineato è, come dire, il fascismo degli ebrei. Io direi che, come è stato scritto, gli ebrei, gli italiani ebrei, come prima dicevo, furono fascisti come tutti gli altri italiani e probabilmente un po' più antifascisti, soprattutto dopo il 1938. Gli ebrei in Italia erano parte, anzi spesso componente del tutto secolarizzata, laicizzata della popolazione italiana, che manteneva radici, legami con la tradizione ebraica, ma spesso erano affievoliti, erano slegati e quindi non rappresentavano più una componente così evidente, anche se molto, non erano radici ovviamente frantumate e spezzate. Ma quindi furono fascisti come tutti gli altri, nella stessa dimensione, diciamo, nella stessa quantità, nelle stesse caratteristiche e componenti. Cosa diversa invece è sostenere, come a lungo è stato fatto, che per così dire, la dico un po' semplificatamente, il razzismo italiano e l'antisemitismo e le leggi razziali stesse del regime fascista furono, insomma, delle leggi di serie B. Non lo furono affatto. Per tante ragioni, io mi occupo di storia dell'infanzia e la storia dell'infanzia ci dimostra proprio evidentemente questo elemento, cioè non, fu
Tra
in
l'altro, scusi
Italia.
se la interrompo, ha scritto anche un testo molto bello sulla Shoah dei bambini, che
Grazie.
consiglio vivamente.
Ecco, quello, il caso è evidente, cioè soltanto in Italia la cacciata dei bambini, dei ragazzi dalle scuole fu così completa, per usare un termine fascista amato dal fascismo, in realtà è nato nell'antifascismo, totalitaria e uniforme. In nessun altro luogo, compresa la Germania, la cacciata fu così improvvisa e totale. Perché? Perché non era casuale, si trattava di indebolire il gruppo ebraico e di dare un fondamento a partire dalla scuola alla costruzione del nuovo uomo fascista. Però la cosa che dobbiamo ricordare e che per spiegare come dire, la promulgazione delle leggi razziali e la costruzione dell'antisemitismo fascista, non dobbiamo considerare un solo elemento. Sarebbe sbagliato considerare l'avvicinamento alla Germania come unico elemento. In realtà giocarono molti elementi per portare a un razzismo che va ricordato ulteriormente, non fu solo un razzismo contro gli ebrei, ma anche contro i neri. Il razzismo coloniale e fascista fu un'altra delle caratteristiche specifiche del razzismo nostrano. Ma ci furono varie componenti, il tentativo di incardinare l'antisemitismo nell'antifascismo, quindi colpire l'antifascismo trasformandolo in qualche modo in una componente ebraica. Ci fu certamente l'avvicinamento alla Germania, ci fu anche il tentativo, per così dire, di colpire l'autonomia delle comunità ebraiche. Cioè, questa serie di elementi si incardinarono nella tradizione antisemita, che in Italia aveva soprattutto il volto dell'antisemitismo, cattolico, ma che sappiamo essere una componente, per così dire, culturale europea della prima metà del Novecento e anche prima. Insomma, quello che noi dobbiamo considerare non è tanto, a mio modo di vedere, definire il maggiore biologismo o meno dell'antisemitismo fascista e di quello nazista, quanto invece capire una cosa più generale e importante, e cioè che tutti i fascismi furono antisemiti, cioè i fascismi ebbero nell'antisemitismo un carattere unificante, al di là del grado di persecuzione, del tipo di persecuzione, della radicalità o meno della persecuzione, ma l'antisemitismo non è una copia in Italia di ciò che accade in Germania, ma è una componente stessa dei fascismi europei.
Professore, come siamo passati dalla persecuzione allo sterminio? L'idea che si sta facendo avanti in alcuni ambienti di Mussolini salvatore degli ebrei rispetto alla Germania nazista può avere un fondamento o è l'ennesima trovata propagandistica?
Guardi, allora, sul piano generale noi dobbiamo sempre ricordarci che la persecuzione dei diritti, come si usa dire, cioè la fase che più o meno, in tempi più o meno allargati, nei diversi regimi si determinò, cioè la diminuzione, il colpire, l'abolizione dei diritti degli ebrei nei diversi paesi dove ci furono emanate legislazioni razziali, non era la Shoah. Cioè non era in sé già comprendente l'idea di sterminare gli ebrei. L'idea di sterminare gli ebrei è collegata fortemente a una radicalizzazione che avviene nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per tutta una serie di motivi che adesso sarebbe lungo richiamare, ma sicuramente è collegata a quella fase specifica. La cosa però importante da ricordare è che le legislazioni non per questo non ebbero le legislazioni razziali, anzi, non ebbero un ruolo importante, perché in tutti i paesi che, pensiamo all'Italia, segnarono un periodo molto lungo in cui le famiglie, le persone di religione o di razza, secondo il persecutore, ricordiamoci sempre che nessun ebreo si sarebbe riconosciuto in quella idea, in quella definizione di ebreo che i fascismi diedero, cioè l'ebreo perseguitato è una costruzione del persecutore. Ma comunque, al di là di questo, la persecuzione dei diritti fu una lunga fase di indebolimento psicologico, materiale, di isolamento, di esclusione, che rese la vita e le possibilità degli ebrei italiani, tedeschi ed altri sempre più limitate. E allora ebbe un ruolo importante non perché preparò volontariamente la Shoah, ma perché attraverso quella persecuzione gli ebrei europei, in tempi e modi differenti, si trovarono sempre più isolati e sempre più soli. E quindi nel momento in cui dovettero fuggire, pensiamo all'Italia dal 38 al 43, quando nel 43 dovettero fuggire, ebbero pochissime, cioè ebbero minori possibilità di trovare persone, risorse, luoghi, condizioni attraverso le quali fuggire. Dopodiché è chiaro che l'idea così diffusa anche nel campo dell'antisemitismo e della persecuzione degli ebrei, del bravo italiano, è un'idea che sappiamo avere avuto una forza notevole nella costruzione, e anche se vogliamo un po' una parodia di quello che è l'italiano. Sappiamo al contrario che gli italiani, dico gli italiani per non dire il fascismo come se il fascismo appartenesse a un'altra dimensione, agli italiani che furono complici, parteciparono e anche coloro che si girarono dall'altra parte, ci furono anche coloro che aiutarono ovviamente gli ebrei, ma insomma non avvenne nel vuoto, non avvenne in un altro luogo, ma avvenne attraverso le strutture, i luoghi costruiti. Se parliamo dell'Italia, dato che qui mi chiedevi Mussolini, costruiti in Italia. Non possiamo dimenticarci che dall'Italia partirono gli ebrei che furono deportati ad Auschwitz, partirono da Fossoli, partirono da Milano, partirono dalla Risiera di San Sabba, partirono da diversi luoghi, da Verona, da Roma, cioè partirono dall'Italia su treni italiani. Attraverso l'aiuto della polizia, quei vagoni che videro passare quei treni, che a volte persino li accompagnarono quei treni, insomma, e che si occuparono all'inizio di andare a cercare casa per casa, di portarli in campi di concentramento, internamento, prima provinciali, poi diciamo i grandi campi, appunto come Fossoli e la Risiera di San Sabba. Insomma, dire che gli italiani salvarono gli ebrei è vero quanto è vero il contrario, cioè ci furono italiani che furono persone per bene e lo fecero, e ci furono altri italiani che invece non solo non lo fecero, ma furono complici dello sterminio.
Professore, la lascio chiedendole la sua opinione su un altro argomento che divide molto l'opinione pubblica. Da una parte fascismo e nazismo, dall'altro invece il comunismo dell'Unione Sovietica. Quindi un'Unione Sovietica che, se nelle fasi finali della guerra ha contribuito alla definitiva sconfitta dei nazifascisti, inizialmente con la Germania di Hitler sigla però un accordo di non belligeranza. Ha senso chiedersi quale dei due regimi sia peggiore?
È un tema complesso che implica molte categorie diverse. Certamente, se uno usa la categoria tradizionale del totalitarismo, pensiamo a come questa si è trasformata da Hannah Arendt in poi, e che va a comprendere rispetto all'ampliamento o meno di quella categoria più regime o soltanto quello nazista e quello sovietico. Entriamo in un campo di definizione nel quale probabilmente noi possiamo comprendere tutti quei regimi che ebbero caratteristiche di un determinato tipo. Io credo però che ci vadano fatte due considerazioni. La prima è che in questi regimi noi prima di tutto troviamo il disprezzo per le libertà, il disprezzo dell'uomo e nello stesso tempo dei crimini compiuti contro l'umanità. Che, ripeto, come ho detto all'inizio, io non mi sento di gerarchizzare o di dire quali siano stati peggiori o migliori. A me, come storico, interessano due aspetti invece. Interessa il fatto che fascismo e socialismo e comunismo ebbero radici profondamente diverse. Le radici non sono le stesse. Da un lato ci sono i fascismi che nascono da elementi come il nazionalismo aggressivo, come l'antisemitismo, come come dire, l'irrazionalismo e così via. Dall'altra parte ci sono visioni che pongono l'uomo al centro e che poi deviano da una rotta, diciamo, che è quella dell'ideologia originaria, per diventare regimi invece che, appunto, come dicevo prima, disprezzano non solo la libertà, ma impediscono alle persone di vivere in un modo non solo democratico, normale, affermando la propria specificità, la propria personalità e così via, e compiono tutta una serie di crimini. Il secondo elemento che va considerato è che gli strumenti spesso furono uguali, ma non necessariamente identici. Pensiamo alla tipica e un po' sciocca comparazione che viene fatta tra Lager e Gulag. È meglio il lager o meglio il gulag? Il problema ovviamente non è che uno sia buono e l'altro cattivo, ma sicuramente avevano funzioni diverse, ebbero dimensioni di violenza diverse, ebbero caratteristiche di organizzazione, controllo, uso delle punizioni, dimensioni della morte, funzione lavorativa e di repressione diverse, in alcuni elementi simili, ma per lo più diverse. Dobbiamo salvarne uno e condannarne l'altro? No. Direi che vanno condannati entrambi, ma non messe tutte in una sorta di uniforme, indifferenziato calderone nel quale la ragione di questa indifferenziazione non è storica, non è scientifica, non è analitica, ma è sostanzialmente ideologica, nel senso che si vorrebbe espungere tutto ciò che è stato il passato in una sorta di un animismo che dimentica però che non tutte le ideologie sono uguali, che non tutte le origini delle ideologie sono uguali, che non tutti i principi stessi su cui sono state fondate sono stati uguali. Ecco, io credo che il compito dello storico, cioè come individuo ovviamente, è quello di avere idee, opinioni, valutazioni personali, ma da un punto di vista scientifico sia quello di comprendere, di analizzare, di cogliere le differenze e le specificità, altrimenti si entra in un campo della, come dire, della propaganda che è del tutto legittimo, ma non attiene allo studio e alla storia.
Professore, la ringrazio per aver condiviso un po' del suo tempo con noi a Spasso nel Tempo.
Grazie a lei.